Allora, iniziamo. Presentiamo il libro di Rossella Simone, Donne oltre le armi. La strutturiamo così, stiamo aspettando Piera, una compagna, che leggerà dei pezzi e poi ne discuteranno Rossella con la Tiziana. Quindi, come capite, è tutto al femminile, sono un intruso io. Dico solo, io ho letto il libro, dico solo che discutevo prima con alcuni compagni, non è un saggio sulle donne nella lotta armata, sono racconti legati ai viaggi che Rossella ha fatto e le donne che ha incontrato e in questi incontri racconta la sua e la storia di quelle donne. Questo è il libro. E per la presentazione, diciamo così, gli elementi di discussione successivi li lascio alla Tiziana.
Si sente? Sì, abbastanza. Intanto buonasera a tutti. Io spendo molto formalmente anche due parole per presentare Rossella Simone, che oltre ad essere un'amica da molto tempo, è anche una giornalista, una scrittrice, un'attivista, una donna insomma che con la scrittura, e lo dico da subito questo, ha una confidenza antica che in questo libro si sente con un'estrema efficacia. Dico questo perché, un po' come diceva Gino poc'anzi, questo è un libro che non vuole dare né un giudizio storico, ma attraversa e sviluppa il punto di vista della relazione, delle relazioni, di relazioni tra donne e di incontri. Incontri che si declinano in un lungo periodo, in un lungo tratto storico, ma anche in un lungo tratto esistenziale. E in questi incontri le storie attraversano, più che delle interrogazioni, delle autonarrazioni, che si incrociano però anche con altri piani di intervento e di lettura e di scrittura. Intanto, per darvi un po' l'idea di come questo libro è costruito, poi chiederò meglio a Rossella di spiegarcelo, la vita, la sua esistenza costituisce un filo rosso che accompagna gli incontri, che si interseca con gli incontri che poi vengono via via presentati. Accanto a questo, dopo ogni, diciamo, biografia, autobiografia, autonarrazione, preferirei dire, c'è una parte giusta che aiuta il lettore a contestualizzare qual è il momento storico, perché le generazioni che si susseguono anche nel testo sono più di una, anche i paesi, anche i mondi, anche i luoghi, poi su questo torneremo. Alla fine il libro apre, a mio avviso, più che chiudere, con una sorta di autointervista in cui tutta una serie di nodi, di interrogazioni che però sono poste già nella vicenda di Rossella, di come Rossella la racconta, ma anche nella vicenda delle donne, emergono e restano, come dire, proposte di interlocuzione. Quello che è importante dire è che la scelta di queste esistenze quindi non è stata fatta in maniera aprioristica, ma è una scelta che appunto attraversa le vite e attraversa la sua vita. L'altra cosa non ovvia, non banale e secondo me non facile da fare è stata quella anche di mettere in campo un pensiero del femminile femminista che queste storie andava interrogando. Cosa non ovvia, dico, perché sappiamo insomma che il dibattito del rapporto con le donne in quegli anni con forme di violenza o altro era un dibattito aperto, ma che non concludeva il loro racconto di esistenza personale, ne era una parte. Io devo dire che questo mi ha molto emozionata nel leggere, anche forse aiutato a capire dei passaggi che forse non avrei capito, non avrei saputo, come dire, comprendere fino in fondo dal punto di vista che si spendono in una maniera così, così compiuta. L'altra cosa che mi premeva, ma questo la vorrei davvero un po' porre a Rosella come questione, è come a un certo punto lei decide anche di mettersi completamente a nudo in questa vicenda, di aprire con se stessa e poi quindi offrendolo anche pubblicamente, un tipo di esplorazione così, così intensa, così profonda e anche così veritiera. Devo dire che il registro della scrittura in questo è davvero essenziale, perché non ho trovato punti di autocompiacimento, di caduta, c'è un lavoro che è di un rigore estremo e che quindi vuol dire che è di grande delicatezza. Io ho trovato in questo davvero un modo femminile di avere una attenzione, una cura, un andare in maniera esplorativa senza mai voler esprimere un giudizio. Io spero che questo infatti sia poi il senso anche di questa presentazione, cioè andare a comprendere delle esistenze, dei momenti storici, delle intersezioni, sapendo che delle vite lì si sono spese in maniera diversa, perché sono 13 le donne che attraversano questo testo, di diversi paesi. Certo ci sono le italiane, ma poi ci sono appunto fino alle donne curde, insomma alla fine, che è la parte, se vogliamo, più no, ancora in fieri, della Latino America, l'esperienza anche di attraversamento del Nicaragua, il Messico, insomma donne, il Portogallo, la rivoluzione non violenta, che in vario modo però hanno fatto delle scelte così, così forti, così radicali anche rispetto a se stesse, e lasciando però, questa era la sensazione che avevo io nella lettura, sempre accanto delle sensibilità che non hanno smesso di essere sensibilità squisitamente femminili. Non uso il termine di cura perché per me è un termine un po', come dire, tutto da discutere, ma sicuramente di finezza e di sensibilità specifica sì. Quindi io inizierei lasciando la parola a Rosella e chiedendole di spiegarmi e spiegarci come questo libro ha iniziato ad essere congegnato.
Allora, intanto buonasera. Dunque, a un certo punto ho avuto voglia di raccontare la storia delle donne della mia generazione, delle donne che avevano 20 anni negli anni 60 e che per una serie di circostanze politiche, economiche, sociali, culturali si sono trovate davanti la possibilità di vivere una vita fuori dagli schemi tradizionali, quelli della moglie, della madre, della figlia, e donne che potevano in qualche modo inventarsi una vita. E allora mi sembrava interessante, e la mia generazione è quella delle donne che avevano, l'ho già detto, 20 anni negli anni 60, e quindi quella circostanza. E allora ho pensato, e soprattutto volevo raccontarle non come venivano normalmente rappresentate, in una dicotomia che le massacrava, secondo me. Da una parte le terroriste, le donne senza quasi degli uomini, e dall'altra le eroine senza macchia. Volevo che da loro venisse fuori l'autenticità, il loro essere donne. Quindi l'unico modo per poterlo fare, secondo me, era far parlare loro, quindi farle un'intervista. E siccome volevo arrivare proprio all'autenticità, ho pensato che quelle che dovevo incontrare erano sostanzialmente le mie amiche, o se non erano proprio amiche, delle donne con le quali avevo condiviso intimamente una parte della vita. Ancora però non potevo a questo punto chiedere a una donna di raccontarmi la sua vita, perché non volevo chiudere in quell'arco di 15 anni in cui, diciamo, avevano la loro storia personale, aveva incrociato con la storia con la S maiuscola. Volevo raccontare un processo, un loro divenire, dal come sono arrivata a questa scelta e poi cosa è stato dopo. Quindi volevo una storia completa, per questo dovevo avere una relazione con loro. E siccome però non potevo chiedere una cosa così intima a delle persone senza nascondendomi dietro le domande, ho dovuto mettere anche me stessa, in questa narrazione. Quindi questo spiega l'articolazione. Scusate. E dicevamo gli anni 60-70, che sono anni estremamente particolari e quindi vanno anche leggermente contestualizzati. Queste donne incominciano ad entrare, diciamo, in una vita politica nel 68 e nel 69, dove succedono quei due elementi fondamentali che tutti noi sappiamo: da una parte il movimento degli studenti e nel 69 le lotte operaie. Entrambi fenomeni estremamente interessanti, perché sia il movimento degli studenti che le lotte degli operai, almeno nella mia lettura, è stata fatta da migranti. Migranti nelle lotte operaie, queste masse di giovani che venivano dal sud e che entravano a lavorare nelle fabbriche del nord, e gli studenti anche, migranti se volete di classe, perché quella è stata una generazione di studenti che venivano per la prima volta nella storia d'Italia, che venivano da classi che non erano le classi privilegiate. Infatti anch'io, che ho fatto l'università in quel tempo, come diceva Guccini, sono la prima della mia razza che ha studiato, no? Quindi portavamo tutto quello che eravamo, no? Una quantità di domande, di interrogativi e anche di speranze. L'idea, ad esempio, di trovare la cultura nell'università, e invece avevamo trovato un posteggio e nessuna speranza di un reale lavoro. Questo non ci ha fermato, no? Ci ha costretto a cercare sempre in altri luoghi e in altri testi, e abbiamo incontrato una comunità, perché questo è un racconto collettivo, anche se parla solo di donne, ma che ci ha permesso di capire che anche noi donne venivamo da una storia di oppressione che durava migliaia di anni, e quindi in quel contesto, che era il contesto della guerra del Vietnam, che era il contesto dei movimenti di liberazione in tutto il mondo, abbiamo pensato che noi come oppressi ci saremmo schierate dalla parte degli oppressi, e questa è stata la spinta iniziale di quelle donne a entrare in un percorso che era stato che poi è finito anche nella lotta armata. Ma questo libro non è un libro sulla lotta armata, è una storia che è un libro che vuole raccontare il conflitto e, secondo me, anche un processo di autodifesa delle donne, che è cominciato negli anni 60 e che dura adesso, rappresentato mirabilmente dalle curde, secondo me. Quindi direi che più queste sono le ragioni sostanziali. Diciamo che la spinta, e parlo di autodifesa perché che cosa è successo da questa grande spinta del movimento del 68 e del 69? Nel 69, 12 dicembre, scoppiano le bombe di Piazza Fontana. Quindi noi abbiamo avuto la precisa sensazione che c'era un blocco sociale che ci impediva di portare avanti una serie di istanze che venivano da questi movimenti. E subito dopo poi ci sono state un'infinità di altre misure repressive, la Rosa dei Venti, Gladio, poi le bombe dell'Italicus. Per questo io penso che che noi ci siamo mossi anche su un'istanza di autodifesa, per culminare poi nell'11 settembre del 1973, quando ancora una volta gli Stati Uniti decidono di considerare il Sud America come il patio trasero, no? Il transpatrio degli Stati Uniti d'America, e bombardano la Moncada, dove morirà Allende. Quindi da lì parte, io credo, anche questa determinazione di resistere e senza compromessi. Così senza compromessi che molte, soprattutto adesso parliamo delle italiane e anche delle donne del Centro America, imbracceranno le armi, loro in un altro contesto, ma sempre nella tensione forte di un'autodifesa delle istanze di riscatto.
Allora, intanto io ho già subito un sacco di cose da chiederti, ma vorrei anche dire che adesso Rosella aveva selezionato delle letture tratte dal libro e che cortesemente Piera leggerà con noi. Una cosa però vorrei dire, prima di passare la parola a Piera, che mi piacerebbe tornare con Rosella anche su una sorta di decalage, di frattura che si è avuta tra la generazione degli anni 60, le donne degli anni 60 e gli anni 70. Perché lì c'è una cosa più ripresa e anche evocata nel libro, soprattutto da alcune testimonianze, che la fuoriuscita, la frattura del rapporto col maschile e anche dei rapporti di forza, di potere col maschile, vanno poi in direzione di un movimento femminista che a un certo punto rompe, no? Proprio rompe. E anche il libro è attraversato da cenni e riferimenti che illuminano perché il racconto delle giovani donne degli anni 60 ha dietro tutto il portato della resistenza molto forte ancora, della memoria dei padri, di quale esito. Già nelle donne invece della generazione appena successiva, questo è già un altro contesto, il problema dei ruoli diventa più dirompente e le fuoriuscite anche, insomma, secondo me, tutte da interrogare. Però proprio per questo io direi che magari iniziamo con le letture. Grazie Piera, sì, e magari Rosella tu.
E incomincio da me per raccontare quella che è stata una storia collettiva. Di Alassio, il paese dove sono nata. Odiavo tutto, tranne il mare. Odiavo mio padre e mia madre, invischiati in una coppia rabbiosa e il conformismo di quella società, costruita sulle vacanze di massa. Una società egoista e ipocrita che avrei voluto cancellare, smascherare o almeno sconcertare. Quando ho convinto mia madre a mandarmi all'università, ho scoperto la metropoli. Genova non era New York, dove vagheggiavano di possedere un appartamento all'ultimo piano di un grattacielo. E, nella più grandiosa solitudine, distruggermi nel disgusto dell'ipocrisia del mondo. Ma era già meglio della Riviera. La città si lasciava scoprire e aveva mille misteriosi modi di vivere. Le trans del vicolo sotto il mio pensionato di suore, da dove ben presto mi hanno cacciato. I localacci di Sottoripa, dove malavitosi di Caruggi offrivano da bere. I teatri e le biblioteche. I vernissage dove mangiare a sbaffo, i cinema ad essay e tanti viaggiatori da città come me che si incontravano il pomeriggio da Giavotto e la notte in Galleria Mazzini. Eravamo una carovana di balordi, scanzonati e senza un quattrino, con il sottofondo musicale di Leo Ferré, Brassens e Barbara. E poi è arrivato il 67, le prime occupazioni, il primo arresto che non si scorda mai, la scoperta di un ideale nel quale immettere tutta l'energia a disposizione e un'aggressività non domata che faceva vibrare un corpo giovane ed efficiente che muoveva la mente a sfidare l'ordinario e l'ordine. Attraversando oggi con il treno Genova, non sembra possibile che quel tempo sia estinto. Dove adesso c'è la Fiumara... Ah, scusami, non ho gli occhiali. Scusate. Attraversando oggi con il treno Genova, non sembra possibile che quel tempo sia esistito. Dove adesso c'è la Fiumara, solo cinema e grattacieli, ai miei tempi c'era l'Ansaldo. Distesa interminabile di ferro arrugginito, di fiumi e fiamme e migliaia di operai che entravano là dentro. Tra questi, Giuliano, che dopo poco sarebbe diventato il mio compagno, prototipo dell'operaio massa rivoluzionario. Le bombe di Piazza Fontana ci hanno chiamato sulla terra. Poi sono arrivate le bombe sui treni e l'eroina nelle piazze a chiamarci all'azione. Dopo il golpe di Stato in Cile ci parve chiaro che non ci sarebbe stata lasciata nessun'altra via per il cambiamento che prepararsi a usare le armi. Avendo gridato per anni nell'immancabile corteo del sabato pomeriggio, il Vietnam vince perché spara e giù Molotov e sprangate con la polizia era questione di coerenza. Cosa avevo in mente? Certo non il socialismo reale, ero stata a Praga nel 1969 e avevo visto i carri armati arrivati dall'ex campo di concentramento di Terezin, assediare la piazza con dentro i dimostranti, ragazzi e ragazze giovani come me. Piuttosto svecchiare il paese, renderlo moderno senza esasperare le differenze sociali, dare dignità al lavoro, diritti uguali per tutti, ripartire in modo equo la ricchezza, avere accesso alla cultura, le stesse opportunità di scelte tra chi aveva e chi no. Che, insomma, la figlia della sarta potesse avere accesso al bello e il figlio dell'operaio al sapere. Ci voleva la lotta armata per quello? Allora sembrava di sì. Era la scelta senza ritorno, roba per giovani e puri. Questo? Ok. Sì. No, no, tranquillo.
La domanda qual è?
Nadia Ponti.
No, non adesso. Aspetta. Andiamo avanti.
No, la domanda, se mi sentite, te la ripongo così. C'è un salto che si vede, per esempio, non so, se guardo al racconto, no, che fa Bertoli,
sì,
rispetto alle donne precedenti, la Ponti, la Sicardi, eccetera, c'è decisamente un contesto, un salto di contesto storico, qualcosa già si era prodotto, no, nell'ambito dei movimenti e del sociale anche di forte, proprio a mio avviso rispetto alla questione delle donne. Ti volevo chiedere se tu questo lo hai avvertito, se era qualcosa che hai sentito emergere, o se comunque si intrecciava in un filone che restava abbastanza unitario.
Dunque, intanto faccio una premessa. Io sono arrivata al femminismo negli anni Ottanta, quindi quando l'esperienza degli anni Settanta era terminata con la sconfitta e con tanti anni di carcere per un sacco di uomini e di donne. E ho voluto scrivere, e lo ribadisco, un libro con uno sguardo femminista, nel senso che, come avevamo detto prima, è un partire da sé ed è un libro che si fonda sulla relazione. E penso che quelle donne, anche sì, certamente ci sono state, c'è stato il movimento femminista, ha attraversato cioè il femminile, diciamo, ha attraversato quegli anni, e nel 68 già c'erano gruppi di donne che parlavano di femminismo, ce n'erano anche prima, dal 1953 direbbe la nostra amica Daniela Pellegrini. Per quanto mi riguarda, io avevo frequentato, e molte di queste donne hanno fatto, i gruppi femminili all'interno dei movimenti extraparlamentari, ma nel momento in cui parliamo delle donne che poi sono entrate, diciamo, in azione, queste donne d'azione di cui racconto la storia, e in questo caso parliamo delle italiane soprattutto, io non c'era un femminismo così dichiarato e elaborato e teorizzato, ma sicuramente c'era una consapevolezza, non c'era però nessuna, come dire, c'era una consapevolezza di sé, non era emancipazione, non era un essere come un uomo, era partecipare a un movimento, a una scelta politica, e tutte queste donne l'hanno fatto non per seguire un uomo, e non si sono mai giustificate né prima né durante né poi per le scelte fatte, perché avevano seguito un uomo. Quindi dico, in qualche modo, se non si parlava di femminismo come lo concepiamo adesso, c'era però una densità femminile all'interno di queste donne, e non un'azione emancipatoria, questo voglio dire, quindi non imitativa del modello maschile, ma una determinazione che le portava a impegnarsi concretamente e in prima persona in quello che pensavano che fosse la necessità di quel tempo. E però hanno portato anche quelle che hanno fatto la lotta armata dentro la stessa lotta armata, tutte se stesse, quindi hanno portato anche diciamo l'amore, la buona cucina, il sentimento, hanno portato la cura, anche se a lui piace, però anche questa cosa qua. Quindi in qualche modo sono state, e poi io sono convinta che, come non l'ho detto io, ma lo diceva Simone de Beauvoir, che donne si diventa. E anche nella storia donne si diventa. Quindi il libro racconta un processo per cui le donne prendono coscienza di sé, si misurano nel conflitto e lo rielaborano fino a pensare qualche cosa di diverso di quello che era stato fino allora pensato. E un po' è questo il senso del film. Ci sono certamente delle differenze. Le donne degli altri mondi, per esempio le donne nicaraguense, le non europee, le salvadoregne, entrambe, c'è una salvadoregna e una nicaraguense in questo libro, loro hanno anche loro attraversano lo scontro armato per arrivare al femminismo, quindi è anche per loro un processo. E io credo che, non so se era necessario attraversare la lotta armata per arrivare al femminismo, sicuramente no, perché altre donne ci sono arrivate per altre vie, però credo che abbia una sua valenza, nel senso che ha consentito a molte donne a fare i conti con la propria aggressività. L'aggressività è qualcosa che le donne nei secoli e nei millenni è stato sempre negato, perché dovevano essere la donna dell'uomo, servizievole, dovevano consolarlo, dovevano come dire, abbellirlo, dovevano fargli, regalargli dei figli, e non potevano dunque essere aggressive. Sono state domate, addomesticate nei modi anche violenti. In Cina gli fasciavano i piedi, e in Europa gli mettevano delle maschere con degli oggetti che gli impedissero di parlare, le streghe sono state bruciate. Quindi l'aggressività al femminile fa paura, e fa paura alle stesse donne, perché sanno quanto è costato nel corso dei millenni doverla acquietare. E alla fine cosa hanno fatto? Siccome l'aggressività è qualcosa che appartiene all'umano, l'hanno riversata contro di sé. Molte donne sono finite nei manicomi o considerate matte, oppure depresse, oppure altre forme di malattie, sempre che sono derivate dalla compressione dell'aggressività. Attraversarle attraverso questa, diciamo, questo processo della politica, secondo me le ha consentito di misurarci, sì, e di rielaborarlo e di pensare a una forma della politica del futuro che non arrivi alla violenza e alla guerra. Quindi credo che sia un processo interessante che vada preso in considerazione e analizzato, facendo, come dire, una sospensione del giudizio, cercando di capire le ragioni che le hanno mosse, le scoperte che all'interno di questo processo alcune donne hanno fatto e sono poi state messe a disposizione di tutte le donne. Questo, secondo me, è il discorso.
Sì, prima di ridare la parola a Piera, perché su questo davvero io e Rosella abbiamo avuto modo anche di interrogarci tanto. Quello che a me ha colpito nella lettura del tuo libro è che queste biografie partono più o meno tutte con delle vicende di bimbe abbastanza già destinate a un ruolo, abbastanza già con un peso e un carico della storia familiare molto forte e che a un certo punto si frantuma. E io ho letto questo, e te ne avevo già parlato, come una sorta di ferita che da subito segna queste esistenze, ma come ha segnato le esistenze delle donne, delle nostre generazioni, io credo ancora oggi, in forme diverse, questo sicuramente sì, perché una chiamata ad esistere, ad essere compensativa e quindi di per sé pesante, violenta, eccetera. Questo era un primo piano, perché più o meno anche nelle donne dell'altro mondo, no? Nicaragua, eccetera. Questo c'è, non lo so nelle curde, perché giustamente una parte quella forse meno, no, ancora, e non si sa. Per contro, la questione dell'aggressività, che è ben sottolineata nel modo in cui tu la poni adesso, a mio avviso però va pesata per essere anche altro piano e altra cosa. È vero che le donne hanno sempre poi teso nelle generazioni precedenti, ma io credo anche adesso, nelle forme forse di solitudini diverse e nuove, a volgere questa aggressività verso se stesse. Ma l'aggressività è una cosa, è un piano che, irrompe contro i processi di domesticazione, contro il momento in cui si è chiamati comunque a reggere, e per questa la mia critica sulla cura, che davvero trovo una gabbia molto, molto stretta, almeno per me. Altro è il piano invece del rapporto di potere diverso, sbilanciato, che si misura in forme poi molto violente, nell'appartenenza ai generi, ai ruoli e all'incasellamento. Forse, non so se tu preferisci rispondere ora o interrompiamo. Dai,
sentiamo,
perché forse può andare bene una lettura ora.
Una sintesi di quello che è l'intervista a Nadia Ponti. Per chi non lo sapesse, lei è stata condannata. Dicevo, la lettura è quella di Nadia Ponti. Per chi non lo sapesse, lei apparteneva alle Brigate Rosse e è stata condannata a 4 ergastoli. Adesso è fuori, ma ha fatto 33 anni di carcere.
Nadia Ponti. Lucento, quartiere rosso degli anni 50, metà operai Fiat e metà operai Michelin. Lo sciopero alla Michelin durava da oltre un mese senza stipendio. Per quei tempi un dramma da fame. La casa dove abitavamo, noi, era come il quartiere. Metà operai Fiat e metà Michelin. La mattina, al ritorno dalla spesa con mia madre, si passava dalla vicina con il marito in sciopero. Quando ce ne andavamo si dimenticava qualcosa, una volta il latte, una volta il pane. Discretamente rispettosi della dignità altrui. Un quartiere di periferia estrema, dove essere poveri era così normale che nessuno si faceva cavolo. Le stesse case schifose, gli stessi lavori pesanti, gli stessi stipendi bassi, e arrivare alla fine del mese era praticamente impossibile. Ci legava un forte sentimento di solidarietà e la militanza nel PC. più che un'ideologia, una fede. Per me Piccina erano persone che si aiutavano e lottavano insieme per migliorare le condizioni di vita delle persone. Io questo capivo e mi piaceva. Abitavamo in un garage adibito a casa, per questo a 3 anni i miei mi avevano mandato in campagna a Druento dai miei nonni. Quando ho compiuto i 6 anni e dovevo iniziare la scuola, sono ritornata a Lucento. Adesso abitavamo in una casa di edilizia popolare, cucina e camera da letto. La fine della scuola, il corso dello stenodattilo, la ricerca del primo lavoro, quello vero. A quel tempo si scrivevano una pila di domande di lavoro con i propri dati, si portavano a mano e si cominciava dalle ditte più grandi. Ricordo l'umiliazione di quel rito, sembrava di chiedere l'elemosina, prima anticamente lunghissime, dopo qualche tempo chiamavano per la prova, poi le prime risposte. La prova è andata bene, ma per cause indipendenti dalla nostra volontà non possiamo assumerla. Avevano preso informazioni, ero di famiglia comunista. Il fermento del 68 intanto è alle porte, sul fronte studentesco il 68 sarà stato anche eccitante, ma su quello operaio il rischio di pagare con il licenziamento e trovarsi con tutta la famiglia in mezzo ad una strada rendeva molto meno spensierata quell'eccitazione. Nel 69 il matrimonio, per un verso, e la strada più breve, dall'altra, una sfida. Vivere insieme le cose, non limitarci, uno con l'altro. Questa ricerca è un tutt'uno con le scelte più propriamente politiche. Ma per capire veramente, siamo dovuti passare attraverso il licenziamento dalla Fiat di mio marito, mentre io ero disoccupata. La difficoltà di trovare un altro lavoro, l'arresto di lui a una manifestazione e un nuovo licenziamento. Crisi del petrolio, recessione, autoriduzioni, occupazione di case, occupazione di fabbriche. Da una parte le stragi di Stato, i morti ammazzati nelle piazze, dall'altra i partiti di sinistra, che ingabbiavano le stanze di movimento quando non facevano di peggio. E in tanti ci siamo chiesti cosa possiamo fare. Bisognava mettersi in causa fino in fondo. Compiere un gesto che dimostrasse una volontà, un'intenzione, uno spirito, un animo di chi non vuole più tornare indietro. Insomma, la lotta armata è stato un modo generoso di affrontare quella situazione. Tutta la mia storia mi aveva portato lì. Me ne sono andata una mattina all'alba e non sono più tornata. No. Non rifarei le stesse cose del passato, ma rivendico lo spirito di quella scelta, la consapevolezza che non sei una persona finita e di vivere con un'umanità con cui vorresti costruire una vita degna. Vuol dire che ognuno mette quello che ha a disposizione. Non bisogna essere eccessi, bisogna solo essere disponibili. La non collaborazione apre delle prospettive per un mondo diverso. E a questo punto della storia anche a un mondo che possa sopravvivere. Quando parlo di non collaborazione non penso alla lotta armata, ma a un modo di vivere diverso che in qualche modo sottrae il valore del potere. Non so se entreranno ancora in gioco le armi, non prevedo il futuro, ma non credo che sia questo il problema. Non sono contro l'uso delle armi, però so che sono un limite e non costruiscono una realtà umana diversa. Le armi in mano le possono tenere in tanti, da una parte e dall'altra. Può essere necessario a scopo difensivo usarle, però so che non apre necessariamente alcuna prospettiva di un mondo diverso. Queste sono riflessioni di oggi. Le scelte compiute in quegli anni arrivavano alla fine di un percorso che portava fino a lì. A volte passano nella storia dei treni e comunque essi siano o ci sali o ci stai sotto.
O ci sali o ci sei su. Allora, non so se ho capito la domanda, però non quello che non condivido per niente, se è quello che intendevi, è che si tratta di ferite psicologiche, emotive.
No. Cioè? No, proprio esistenziali, non come dire un elaborato che poi viene fuori con forme. No, di reazione, semplicemente c'è un carico che segna quelle vite, che è un carico storico, familiare, pardon, carico storico, familiare, esistenziale, che ripeto, attraversa le generazioni, non solo le singolarità e i singoli individui. Mi interessa poco anche, no, fare un lavoro retrospettivo di indagine psichica di che cosa potesse passare, non è interessante. Quello che è interessante è invece capire che in quei frangenti certo i ruoli erano ancora definiti, certo le differenze di classe altrettanto, certo per un momento si è aperto un varco, certo che però per le bambine prima, donne poi, il passaggio era ancora molto stretto, e molto stretto anche all'interno dei movimenti.
Sì, da questo punto di vista sono d'accordo. Questo è stato, però davvero c'era una grande tensione, perché se ancora di recente io ho visto dei film degli anni 50 che parlavano di quell'Italia dove io c'ero, la rabbia che ti montava dentro per i tipi di rapporti individuali e sociali che eri, che avevi vissuto, è chiaro che ti portavano al bisogno di al desiderio di mettere in atto un cambiamento di quel tipo di società convenzionale, retrograda, immobile, mortale, e quindi entravi in entravi con quello che era il sapere diffuso in quel tempo. È vero che noi siamo venuti diciamo dall'epopea partigiana, perché questo era un certo contesto, è vero che siamo venuti dal sogno delle liberazioni, dei movimenti di liberazione che c'erano in tutto il mondo, anche sull'onda, perché non va dimenticato, di quello che era il boom economico, che ci consentiva quel poco di respiro che ci ha consentito a molti di andare all'università, e quindi anche la possibilità di pensare qualcosa di diverso di quello che ci veniva imposto del mondo nel quale vivevamo, e questo sì, io questo penso, altro non posso dire. Certo, poi abbiamo incontrato tante cose, abbiamo incontrato altri modi anche di fare politica, però credo che bisogna stare molto attenti sia allora come adesso, da quello che ci viene inficcato nella mente, perché ad esempio voglio dire questa cosa che mi è stata suggerita da una roba che ho sentito a Radio Popolare, io rivendico il diritto al conflitto, perché cioè vivo in una società dove i pochi hanno tantissimo e la maggioranza non ha niente, e continueremo a perdere anche quel poco che abbiamo anche noi che viviamo in Occidente, e per esempio, e ci stanno riempendo la testa di cose stranissime delle quali poi non ci rendiamo neanche conto. Ad esempio questa parola resilienza, che sta diventando di moda, che trovi da tutte le parti, che poi vorrebbe dire che noi ci adattiamo e trasformiamo una fregatura in qualcosa sulla quale stiamo bene. E no, io non voglio essere resiliente in nessun modo, voglio continuare a riconoscere, e questo è il punto di vista che rivendico. Credo che queste donne che hanno messo i piedi nel piatto non hanno buttato a bagno la storia come forse avrebbero potuto, ma hanno messo i piedi dentro la storia, ci ricordino questo fatto, e non solo, ci ricordano ancora che insomma, che si può anche pensare il conflitto in un altro modo, e che si può anche rielaborare, e che si deve rielaborare le mosse delle quali siamo partite, no? Beh, sono le curde che ci danno questa indicazione. Loro non parlano più di centralismo democratico, ma parlano di democrazia partecipata. Hai capito? C'è un passaggio, loro parlano di fini e mezzi, non pongono la questione del potere come anche la sinistra a quel tempo la poneva, la Clausewitz, no? I fini giustificano i mezzi, lo pongono in un altro modo, in un incontro. E allora credo che il contributo delle donne in questa lunga storia sia questo, di avere potuto pensare anche un altro modo, anche una nuova civiltà. perché noi, come i popoli degli altri mondi, gli, diciamo gli indigeni, che mi sembrano la parte più interessante che sta pensando oggi nel mondo, e partono dal massimo dell'oppressione, possono pensare un altro mondo, veramente. Io ci spero, ragazzi, poi morirò e andrà tutta a finire a puttane, non lo so, però lasciatemi questa speranza. Adesso fatemi togliere da questo banco che io lo detesto. Ah, Silvia Torres.